Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. All'inizio di questa settimana pensiamo e sappiamo che è proprio l'Eucarestia che dà valore e significato profondo a tutta la nostra vita, cioè è proprio l'offerta della nostra vita che dà senso a tutte le nostre giornate. All'inizio di questa messa, in questa Eucaristia, rinnoviamo la nostra intenzione, generale, globale, la nostra offerta.
Lettura del Vangelo secondo Luca. Una folla numerosa andava da lui. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima ad esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Buona cosa è il sale, ma se anche il sale perde il sapore, con che cosa verrà salato? Non serve né per la terra né per il concime, e così lo buttano via. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Parola del Signore.
È sempre difficile, almeno per me, trovare le connessioni nei brani del Vangelo di Luca. È molto facile che Luca abbia i suoi criteri diversi dai nostri. Questo brano, in cui cambia l'argomento, diciamo, rispetto a ciò che precede, si può collegare come tema, intendo a livello tematico, con un passo abbastanza vicino, per esempio il capitolo 13, versetto 33. In quel contesto, quando Gesù parla del suo martirio come profeta, essendo profeta deve morire a Gerusalemme, qui abbiamo, potremmo dire, il seguito, le conseguenze. Farsi discepoli di uno che va a morire a Gerusalemme, forse questo è il contesto più facile, ecco, per capire, anche per apprezzare la radicalità di quello che qui dice. Ecco, lascio a voi la parola.
Io ho già detto un'altra volta che mi pareva invece di trovare questo, mettendo in luce nel pericope precedente il problema di accettare l'invito, e questo elemento mi pareva che oggi questo invito messianico, al banchetto messianico, diventa più esplicito come il tema del discepolato e del doversi decidere e di una decisione drastica. Io lo sentivo così, ma in particolare comunque ora per stare ai versetti di oggi, mi sembra che il versetto 27 non può essere mio discepolo, richiamando il 33, riprendendo e vedendo ripreso il 33, che di nuovo usa la stessa formula, mostri l'unità. Cioè, io sentirei la prima parte dove si dice che bisogna totalmente darsi alla sequela e fino al dono della propria vita, questo elemento venga poi dopo esplicitato con questi due esempi, con queste due parabole. In un caso è un'iniziativa di voler costruire, allora devi pensarci bene, e nell'altro è invece una situazione in cui ti trovi, perché è il re che ti viene addosso e devi rispondere in una battaglia che è di forze dispari. E così mi sembrerebbe i casi in cui una persona si incontra con la sequela di Gesù, ma è che il punto sia sempre quello dei primi versetti, cioè la necessità di non contrapporre nulla, e appunto come in questo discepolato mettere la propria vita e sapere che è un discepolato che comporta una croce.
E avendolo letto l'altro giorno un po' meglio, perché eravamo in ritiro, quindi si aveva più tempo, mi è sembrato che questa riflessione di Gesù, cioè l'avevo letta così, non so se possa essere una buona lettura, partendo dal presupposto del capitolo 9, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, indurì la sua faccia, che tradotto si diresse decisamente verso Gerusalemme. Dunque in questo contesto mi sembra quasi che questa sia una riflessione di Gesù su quello che lui sta andando a fare, che comunica anche ai discepoli. Cioè, se uno non viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. È come leggerla all'interno di questo indurire la sua faccia. Cioè, Gesù è così che fa. Ha forse guardato sua madre mentre pensava di andare a Gerusalemme, ha considerato cosa avrebbe significato, eccetera. E forse una lettura così un po' diversa. Comunque certamente questa parola riguarda anche lui prima di tutto in questo donare la vita, perché il chicco di grano, se non muore, rimane solo; se invece muore produce molto frutto. Però in questa morte del chicco è implicata tutta questa cosa. E quindi la seconda pericope parla della serietà di essere suoi discepoli, che infatti appunto è ripresa dal 33, che chiarisce che è una spiegazione di ciò che precede. E l'ultimo detto, diciamo quello sul sale, come alcuni detti di Gesù che in diversi contesti si possono interpretare in maniera diversa, qui è diverso da Matteo che lo mette nel discorso della montagna. Questa sapienza che bisogna avere è questa che dice di considerare, probabilmente, di questo sale di sapienza di cui sta parlando, è quello: chi di voi, se vuol venire dietro a me, non considera tutte queste cose, non può. Poi una cosa un po' personale, che tutte le volte che venivamo a Monteveglio da piccoli, passando per Spilamberto, c'era sempre quella casa che è rimasta ancora oggi non costruito, un grande palazzo, adesso c'è la piscina, e nostro padre ci diceva sempre: quello lì è come quello del Vangelo.
A me è sembrato che dal versetto 25 al versetto 27 il Signore volesse indicare quali sono le armi per poter poi seguirlo, le armi che servono per fare i conti bene, per iniziare qualsiasi iniziativa, o la costruzione della casa, o andare alla guerra facendo i conti del numero dei soldati, la rinunciare a se stessi per lui che dà la forza di iniziare un cammino di costruzione che poi è il cammino poi che porta lentamente a seguirlo con verità nella via della croce.
Ma leggendolo di seguito, così preceduto dal brano di sabato che descriveva il banchetto del regno a cui sono condotti e costretti a entrare i poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi, mi ha fatto un effetto un po', cioè proprio è il rovescio di quello che è la logica nostra, la logica umana. E anche l'esempio che fa Gesù qui mi sembra un paradosso, perché da un lato dice che uno deve fare i conti e sedersi e calcolare, dall'altra dice che però così è, ognuno che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Quindi l'arma, la possibilità per essere discepoli del Signore è l'opposto di quello che viene spontaneo a noi. Spontaneo sarebbe cercare dei mezzi, e invece qui il Signore usa proprio la spogliazione, lo svuotamento, la rinuncia a tutto quello che uno ha per poter fare come ha fatto Lui. Ecco, a me risuonava tanto, e svuotò se stesso prendendo forma di servo. Ecco, la condizione per seguire Gesù è proprio non avere nulla, essere, rinunciare, lo dice esplicitamente in questo versetto, essere spogliati di tutto per poter proprio contare solo sulla chiamata del Signore, sul suo invito di cui parlava nei versetti precedenti, a cui manda il servo per far entrare quelli che non hanno diritti, non hanno mezzi, non hanno meriti per poterlo fare.
Mi allaccio a quest'ultima cosa, perché anch'io avevo sentito in questo versetto 33 proprio il ritornare al discorso che si faceva l'altro giorno, cioè dei poveri, della povertà, proprio di quelli che non hanno nulla. Sono questi che sono costretti dal servo, del padrone, ad entrare. E, beh, è un verbo molto particolare, credo che sia solo in Luca da quello che ho visto, ma cioè ancora, ritornando invece all'inizio, quando dice andavano con lui molte folle, e poi dice venire dietro a me. Un conto è andare con lui, e un conto è prendere lui come unico maestro e guida, viene dietro a me. E sentivo questo, insomma, che bisogna, e questa la rinuncia a tutto, la rinuncia proprio al, come dire, a quello che noi pensiamo con la nostra testa, così, o con il nostro cuore anche, naturalmente, bisogna prendere lui come unico maestro e come unica guida. Allora, alla fine, guardando lui, adesso mi viene in mente quello che dice la lettera agli Ebrei, mi sembra che sia il capitolo 12, dove dice, corriamo il lagone che ci è posto davanti, guardando alla guida, all'autore della fede e autore perfezionatore della fede, Gesù, il quale al posto della gioia che gli era posta davanti sopportò la croce, disprezzando l'ignominia. Cioè, se uno proprio insomma lascia tutto, lasciare tutto non vuol dire solo i beni, secondo me vuol dire proprio lasciare tutto il nostro modo di pensare. Ecco, mi viene in mente ancora adesso, poi basta, chiudo, quando dice a Pietro: vieni dietro a me, perché tu non percepisci, non senti le cose di Dio ma quelle degli uomini. Ecco, è proprio questa rinuncia qui, e credo che è solo la sua grazia che la fa. Ecco, pensavo alla grazia che può fare questo in noi, perché noi siamo tenacemente attaccati a noi stessi, almeno io sento così, e solo sperarlo dalla sua grazia proprio, ecco.
Allora, due osservazioni molto. La prima è sul problema della collocazione. Qui Luca sembra interrompere un discorso che è già aperto, dove i personaggi sono i farisei e gli scribi, poi al capitolo 15 subito riprenderà con gli stessi personaggi. E tutto il capitolo 15 sarà sempre rivolto ai farisei, agli scribi, e qui sembra interrompere il contesto e rivolgersi alla folla con un'altra problematica, l'invito a seguirlo. E qui io, la seconda osservazione che faccio, a me colpisce che nell'invito che fa Gesù a seguirlo, Gesù non si pone solo come un maestro come i tanti, ma qualche cosa in più. Qui non c'è neanche la fede in Gesù espressa, esplicitata, ma il seguire Gesù nella sua missione, nel suo momento dell'annuncio del regno, del compimento del regno per Israele. E le condizioni della sequela a me sembrano che siano dettate dal fatto che Gesù si pone come un maestro, ma nel momento del regno, che si trova nel momento in cui Gesù vive e compie la sua missione.
Certo, prima siamo a tavola, qui siamo in cammino, rimane il problema dell'accostamento dei brani, cioè di capire il criterio, ma mi veniva da pensare mentre ascoltavo che espressioni così radicali lo troviamo qui, forse questo è il testo come a livello espressivo il più forte, ma ci sono paralleli, come sappiamo, simili. Mette in difficoltà, ecco, abbiamo bisogno, poi anche fatto nei commenti nostri, di tradurlo questo nella vita ordinaria, ecco, queste parole devono essere valide. Si parla del discepoli, e noi siamo discepoli, a partire dal battesimo siamo discepoli, quindi il contesto però qui di una folla che segue e Gesù mette in guardia dal volere precipitosamente sull'onda dell'entusiasmo probabilmente dichiararsi i suoi discepoli. Non credo che voglia allontanare, non c'è l'idea che tutti devono diventare i suoi discepoli, non c'è, no, io non la trovo. Almeno in questi testi c'è l'idea che Gesù ha un'impresa, ha un compito altissimo e ha bisogno di discepoli. Ma diventare discepoli di Gesù bisogna essere disposti a... c'è anche un problema di linguaggio, non a odiare il padre e la madre, ma a metterlo in secondo piano. Prima vengono altre cose, non è normale questo. Non è normale prima che vengano altre cose prima. Non è la vita ordinaria, di Israele qui, è una vita, è una cosa straordinaria. Se uno non è disposto a mettere in primo piano questa impresa, questo compito, rispetto anche alle cose più importanti, e gli esempi che fa sono significativi, no? Il primo, la torre, calcolare, bisogna calcolare, a mente fredda, non basta l'entusiasmo andare dietro, mente fredda, calcolare se uno è disposto a questo. E il secondo esempio è ancora più significativo per certi aspetti. Entrare nell'esercito in un momento di guerra, non so se uno ci entra volentieri, cioè scegliere di entrare nell'esercito, questo è, in un momento di guerra vuol dire essere disponibili a rischiare anche la vita, naturalmente per un'impresa molto importante, per una grande vittoria del Messia, però essere disposti a questo. Uno ci deve pensare, e forse, come avete già suggerito, forse la parabola, il detto meglio, ecco, finale che Luca attacca qui prima di cambiare scena, quella del sale, forse indica proprio questo, cioè non basta la spinta iniziale, ci vuole, bisogna perseverare, per perseverare bisogna sapere bene quello che uno è disposto a, insomma, c'è un commento che dice, secondo me ci prende, probabilmente ci prende, Gesù non vuole allontanare, ma vuole arruolare persone decise, disposte, che sanno bene quello che si deve fare. Questo nel contesto, diciamo nell'esempio che Gesù stesso usa. Penso che queste parole devono essere poi sempre tradotte, come diceva anche, avete anche detto anche voi, anche prima, devono essere tradotte nella vita ordinaria dei discepoli, perché rimangono valide in tanti modi che si possono vedere, scoprire, ecco,